Buonasera. Il lavoro è stato curato, e parlo proprio di vero e proprio lavoro, perché è stato curato da diversi settori dell'amministrazione comunale, avendo lo spirito di impostazione culturale tratto dall'ultima esperienza che l'amministrazione comunale ha fatto circa un trentennio fa su questa modalità di organizzazione e di approccio al tema del centro storico. L'approccio è interdisciplinare oltre che intersettoriale. È fondamentale l'approccio interdisciplinare ai temi del centro storico, perché sostanzialmente per approcciare la città storica occorre inizialmente avere un metodo, e il metodo è quello dell'osservazione, osservazione, approfondimento e valorizzazione. Quello che abbiamo sostanzialmente attuato è quello che culturalmente potrebbe essere definito un passaggio del testimone. E il passaggio del testimone è accaduto perché quello che abbiamo colto è il passaggio dagli studi degli anni Ottanta sui centri storici approntati da Pierluigi Cervellati e da Andrea Emiliani, e che oggi andiamo ad approntare in modo più approfondito, in una maniera più ampia, sul centro storico di Modena. E gli anni 70 e gli anni 80 sono stati per l'Emilia Romagna una fucina di studi, di approfondimento, di censimento degli spazi delle città storiche, e che sono poi confluiti negli anni Ottanta nella realizzazione dei piani regolatori. Modena è stata la seconda città, dopo Bologna, il capoluogo, che ha approntato questa metodologia, e cioè la metodologia dell'approfondimento dei temi del piano regolatore basati sulla conoscenza dei luoghi in cui si va a intervenire, e in particolar modo sul centro storico. Per cui la città di Bologna negli anni 70 ha approntato il primo censimento con quello che poi fu definito 10 anni dopo il fotografo urbanista, e cioè Paolo Monti. Paolo Monti è una figura insigne, fondamentale su questo approccio metodologico, perché parte come fotografo di elementi naturalistici e diventa un fotografo urbanista, per cui negli anni 70 censisce tutte le strade e gli spazi pubblici del centro storico di Bologna, e nel 1973, grazie al professor architetto Pierluigi Cervellati, con cui Modena ha delle relazioni culturali, e perché in quel momento è il direttore dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, porta, è lui che consiglia agli amministratori, all'assessore Pietro Guerzoni, consiglia di rivolgersi al Paolo Monti per fare il primo censimento del centro storico di Modena. Lo farà in un tempo record, una settimana, e una settimana a cavallo del Ferragosto. Modena blocca il traffico, blocca il parcheggio all'interno delle strade, e Monti fotografa a tappeto tutti gli spazi. Fotografa non solo le strade, fotografa gli spazi, cioè gli spazi dell'incontro, gli spazi dell'uso quotidiano, gli spazi di riferimento culturale e religioso, e fotografa non solo gli spazi ma anche la cittadinanza, i bambini, con un metodo che ha adottato a suo modo, essendo anche lui uno studioso della fotografia, dalla fotografia dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento. Quindi quello che andiamo a illustrare oggi non è solo un piano che riguarda due tematismi, perché i due tematismi, cioè le selciature future e il futuro paesaggio luminoso, non sono altro che un traguardo, ma l'importante oltre al traguardo è stato il percorso, cioè il percorso di conoscenza. Ed è solo il percorso di conoscenza che ci permetterà, nel tempo che intercorrerà per la realizzazione delle nuove selciature, di approcciare ad altri temi della città storica, che sono quelli della salvaguardia culturale, della salvaguardia ambientale, quella della valorizzazione commerciale, della valorizzazione della fruizione ciclopedonale, perché Modena possa essere a tutti gli effetti una città slow, cioè una città del XXI secolo. Ad approfondire in questi temi, logicamente, non sono partita sola, ma è stato un gruppo abbastanza folto, perché, come vi dicevo, oltre all'atteggiamento e l'approccio interdisciplinare, basandosi sulla fotografia e sugli studi di fisionomia urbana, ho anche approntato un gruppo di lavoro, e il gruppo di lavoro ha lavorato trasversalmente all'interno dell'amministrazione e quindi all'interno del settore pianificazione territoriale, trasporti e per la mobilità, all'interno del settore manutenzione e logistica, all'interno dei vasti servizi della cultura, quali ad esempio tutte le biblioteche, compresa la biblioteca e in particolar modo la biblioteca d'arte Poletti, per il coordinamento dei fondi antichi, a cui io ho potuto attingere, come vedete, perché queste sono foto che vanno dall'archivio Tonini all'archivio Monti del 1973 e all'interno del settore cultura al Museo Archeologico e Etnografico. Oltre che al servizio, come vi dicevo, come ha detto l'assessore Sitta, al servizio era luce del servizio appunto della distribuzione di illuminazione elettrica e al settore ambiente ed energia per l'approntamento degli studi energetici. Il metodo quindi è stato il primo gradino del passaggio culturale e quindi del cogliere il testimonio dall'esperienza di Pierluigi Cervellati all'esperienza appunto del Comune di Modena. Oltre al metodo sono fondamentali quindi le scelte strategiche che si sono approntate sono basate su un concetto molto elementare. Modena è sostanzialmente una città d'acqua e la sua struttura morfologica è proprio basata, come in epoca medievale tutt'oggi, su dei reticoli naturali che sono i canali sotterranei. A questi reticoli sotterranei, nell'evoluzione delle epoche storiche, si sono stratificati poi gli usi e quindi i canali che svolgono hanno un notevole valore dal punto di vista ambientale e di collegamento appunto nella città medievale, nella città rinascimentale, fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando sono stati tutti voltati, tutti coperti, sono diventate strade, ma quei canali fanno parte di un pacchetto ambientale che incide tantissimo sulla vita e sulla qualità di vita della città di Modena, perché fanno parte di quel microsistema idraulico, di quel microsistema di valorizzazione delle percorrenze che diventa là dove non ha semplicemente un carattere infrastrutturale di reticolo fognario, diventa sostanzialmente punto di collegamento fra gli ambiti storici della città moderna. E, oltre quindi al reticolo ambientale che ha un'incidenza quindi anche sul microclima della città e del centro storico di Modena, ci sono altri due elementi della città storica che sono diventati nella città moderna dei punti di riferimento, e questi due punti di riferimento sono sostanzialmente la distribuzione di quelli che erano gli antichi complessi conventuali, che erano il cardine, oltre alla chiesa metropolitana al Duomo e oltre alla Via Emilia, della distribuzione del rapporto fra potere civile e potere religioso all'interno della città storica. Là dove i quattro monasteri dei quattro ordini monastici si sono collocati andando ad insediarsi non solo con l'attività religiosa ma anche con intrinseche attività culturali, quali quelle delle confraternite, che a metà dell'Ottocento erano ben 150 e ai giorni nostri ne sono rimasti solo 3. E quindi gli spazi dell'incontro, come dicevo, dell'incontro e della frequentazione pubblica dal primo nucleo medievale della distribuzione degli organismi conventuali, e cioè i sagrati delle chiese, sono diventati oggi gli stessi sagrati, quelle piazze, quei larghi, quei piazzali di frequentazione della vita collettiva quotidiana. Un esempio molto semplice, il piazzale San Francesco, il piazzale di fronte a San Domenico, porta largo Sant'Agostino, non nasce come piazza ma nasce come sagrato, largo porta Bologna, non nasce come piazza ma nasce come sagrato della chiesa di San Biagio, e così dicendo. Ho fatto questa scelta meticolosa delle foto storiche perché, se voi vedete, oltre che percepire la matericità della pelle e degli spazi pubblici di cui stiamo parlando, attraverso queste immagini osserviamo frammenti di vita quotidiana. Se voi notate, queste foto mettono in evidenza non solo il selciato, non solo i luoghi di attraversamento, i portici, le piazze, le strade, ma se voi notate, nell'avvicendarsi di queste immagini si possono cogliere anche i momenti di vita quotidiana, e cioè i bar, le vinerie, gli alimentari, le persone che parlano di fronte alla casa, all'ingresso del portone della residenza. Ed è questo il valore di un percorso di conoscenza e di censimento, perché ha un valore aggiuntivo alla ricerca e alla proposta progettuale. Dopo questa prima fase, quindi, di valorizzazione appunto di tutto il repertorio storico che abbiamo acquisito dai fondi fotografici, siamo passati a una seconda fase, e cioè la fase basata sulla definizione del concetto di qualità, cioè di qualità collettiva. E in questo concetto di qualità collettiva c'è una profonda esigenza di identificazione della collettività e una profonda esigenza di focalizzazione dei temi che danno alla percezione della fisionomia urbana e della identità collettiva della comunità una sensazione di qualità dello spazio, una sensazione di quotidianità, una sensazione di miglioramento della qualità. È stato quindi automatico impostare il gruppo di lavoro e quindi di progettazione su questi due temi: il tema dell'obiettivo della qualità ambientale basato sulla ecosostenibilità dei materiali, la valorizzazione della presenza materica della permeabilità dei suoli con i canali antichi, e quindi la scelta di materiali che valorizzino questa sensazione di permeabilità, di miglioramento del microclima, di miglioramento della frequentazione degli spazi, per cui è diventato quasi automatico decidere quali erano i temi progettuali, e questa è la meta. Cioè, dopo aver fatto il percorso di conoscenza, di mappatura, di rilevazione, occorre decidere come e soprattutto perché. E quindi l'obiettivo della qualità quotidiana ha portato a decidere di scegliere le selciature. Un tema che, fra l'altro, nel passaggio del testimone, Pierluigi Cervellati nell'86 per ben 3 anni ha approfondito, perché il Comune di Modena ha creato un comitato scientifico e perché già allora Pierluigi Cervellati dava degli indirizzi e poneva appunto una specie di monito. E infatti concluderò queste immagini con una figura emblematica di quel monito, perché erano 1989, sembra molto vicino, ma non è così. E quel monito era: per migliorare la qualità della frequentazione, come interveniamo e quali materiali utilizziamo? Da lì è stato molto semplice stabilire che materiali utilizzare, che impostazione dare alle scelte delle pavimentazioni, ed è risultato evidente che dovevamo semplicemente percorrere il processo della storicizzazione. E nel processo della storicizzazione, in questo ci ha aiutato molto tutta la ricerca dell'istituto del museo archeologico e della collaborazione con la superintendenza dei beni archeologici, perché nella stratificazione delle presenze delle selciature antiche abbiamo constatato che la presenza dell'acciottolato è sufficientemente recente, perché avviene quando diventa metodo chiudere tutti i canali, voltarli e farli diventare strade. Quando viene definitivamente chiusa la darsena sulla quale si sfociava appunto il canale Laviglio, il comune di Modena capisce che deve adottare questo tipo di selciatura. Mentre molto prima, nell'epoca medievale e nel Rinascimento, sperimenta materiali che va anche a recuperare nell'Appennino, come la selce, o materiali alternativi come il marmo che arriva da Bologna, che arriva da Verona. In questa quindi ricerca della stratificazione dei materiali e quindi nella ricerca dell'uso dei materiali e delle tecniche di posa della tradizione edile, e quindi nei passaggi fra ammattonato quattrocentesco, l'uso degli intarsi di sece che arrivavano dall'Appennino tosco emiliano, successivamente l'uso del battuto alla veneziana quando nell'età rinascimentale il ducato desidera per Modena capitale valorizzare i percorsi porticati. I portici non servono più solo per mettere a dimora le merci che arrivano attraverso i canali, ma in questo momento diventano veri e propri assi pedonali in alternativa ai canali, e quindi diventano luoghi di incontro, luoghi da valorizzare. Il Settecento a Modena è molto usa dei materiali molto raffinati, per cui non solo nei palazzi nobiliari introduce il battuto alla veneziana, ma addirittura si spinge a lastricarne i portici e a lastricarne addirittura i marciapiedi. In queste immagini voi vedete che abbiamo creato un database per il tematismo delle selciature. Queste sono sezioni stradali, il rapporto con i portici lo vedete, e questo percorso di schedatura di tutti i tipi di selciatura ottimali, cercando di valorizzarne i pregi e i difetti alla presenza delle soprintendenze, in modo che loro stesse potessero prendere atto delle scelte importanti che stavamo facendo. Per cui abbiamo codificato tutti i tipi di tipologie di selciature che abbiamo voluto introdurre per il futuro. E le tipologie sono molto semplici, banalmente proprio perché adesso lo possiamo finalmente dire. In Etile non è stato così, perché abbiamo fatto 5 incontri, 5 approfondimenti, e sostanzialmente siamo passati la prima tipologia prevalentemente in acciottolato, la seconda tipologia di selciature in acciottolato con i trottatoi, perché i trottatoi occorrono per facilitare appunto quella percorrenza che ho definito slow, e lo era nella fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ma è tuttora e sono tuttora validi. E terza tipologia è il selciato, e il selciato, a differenza dell'acciottolato, permette di migliorare la fruizione e di diminuire il rumore dell'attraversamento, sia ciclabile che carrabile, ma avendo il vantaggio appunto, oltre che dell'abbattimento del rumore, anche il vantaggio di mantenere comunque una permeabilità dei suoli. E infine, per ultimo, ma non per ultimo, ma semplicemente perché occorre comunque introdurre una città soprattutto magari all'interno delle piazze, il concetto del lastricato. Pregi e, quando vi dicevo pregi e difetti di questo tipo di pavimentazione, è che il lastricato ha un'ottima frequentazione, permette un'ottima frequentazione ciclopedonale, ha solo un piccolo difetto che non è da sottovalutare: il fatto che nel decennio non regge al tempo come può reggere un acciottolato o un selciato, perché mentre i primi due sono flessibili come nella loro pacchetto di posa, il lastricato dopo 15 anni si assesta con i movimenti appunto di assestamento delle falde acquifere e perde e cede e si spacca. Ultimo tematismo, e poi chiudo perché la maggior parte delle cose che vi ho detto le approfondite anche l'assessore Sitta, è quello del paesaggio luminoso. La domanda, e in questo Cervellati ci ha fatto complimenti come comune, perché ci siamo spinti oltre che aver preso il suo, portato avanti il suo progetto. E ci siamo spinti oltre e abbiamo pensato anche alla città notturna. Mentre nel tante ore di ricerca in biblioteca spesso emergeva un documento, emergevano tutti gli studi fotografici fatti da Fontana sulla città di notte, e a forza di vedere Modena di notte e Modena fotografata da Fontana di notte e vedere che lui ne valorizzava forse senza saperlo, ma forse proprio perché lui ha capito prima di noi il valore di Modena notturna. E nelle sue fotografie, fatte dopo la pioggia, dopo la neve, va sempre alla cerca dei ciottolo, va alla cerca della pietra, della scanatura della pietra, del taglio che ha lasciato l'ultimo pedone che cammina all'interno della piazzetta dei Servi. E questo ha valorato quello che un po' in itinere avevamo intuito, e cioè un concetto fondamentale della Convenzione europea sul paesaggio, e da lì ne abbiamo fatto tesoro. E cioè la Convenzione europea del paesaggio dice, consiglia ai comuni di approcciare alla città nella sua globalità, nel vederla nella sua episodicità nelle varie ore del giorno, ma anche nelle varie ore della notte. E da lì siamo partiti e abbiamo deciso di approntare quello che abbiamo definito per la prima volta il futuro paesaggio luminoso. È un'invenzione che poi è diventata un obiettivo e che è diventata una sfida, e cioè abbiamo sostanzialmente definito che con il progetto del futuro paesaggio luminoso andavamo a definire quello che poi la normativa regionale definisce il piano della luce convergente all'interno del PRIC, e quindi abbiamo stabilito che il secondo tematismo per migliorare la qualità della città storica del XXI secolo doveva essere la pianificazione della luce, con lo stesso approccio delle secciature, e cioè un approccio di qualità, di miglioramento, di risparmio energetico e possibilmente rimanere nella traccia della tradizione culturale e andare a valorizzare là dove già l'impianto ha una sua storicizzazione. E così abbiamo fatto. Spero di non essermi dilungata troppo, e appunto chiudo sperando appunto che il passaggio del testimone sarà all'altezza di quello che abbiamo ereditato dalla grande generazione di architetti e studiosi degli anni Ottanta, e in particolar modo vorrei citare, oltre a Pierluigi Cervellati ed Andrea Migliani, che hanno visionato questo progetto e l'hanno apprezzato, vorrei anche ringraziare il dottor Lo Savio, perché fece parte di quel gruppo di giovani colti e motivati che negli anni Ottanta aiutarono il Monti a darci questa eredità appunto di immagini e di luoghi e di modalità di vita.
Grazie all'architetta Palmieri per la sua presentazione. Quindi iniziamo con gli interventi sulla delibera. Celloni.